Allora riprendiamo un poco il dialogo insieme. Sarà una cosa molto semplice questa, è un pro, un ripercorrere gli appuntamenti più importanti della Settimana Santa, mettendo in rilievo alcuni aspetti che il documento Preparazione e Celebrazione delle Feste Pasquali raccomanda in modo particolare. Questo documento noi l'abbiamo già affrontato in una giornata a suo tempo, oggi non lo percorriamo tutto ma alcuni aspetti, e il sussidio che avete in mano invece è un estratto dal calendario, dall'ordo liturgico di quest'anno. Poi eventualmente vediamo se posso anticipare qualcosa delle comunicazioni del pomeriggio, perché qualcuno ho visto che va, ci sarà un cambio tra mattino e pomeriggio, parecchi vengono e parecchi vanno, insomma. La Settimana Santa, allora, i grandi appuntamenti di questa che è chiamata anche la Grande Settimana, la Settimana Maggiore, in pratica la settimana che porta a compimento i misteri della salvezza operati da Cristo per noi. La Quaresima continua anche lungo la Settimana Santa di per sé. La Quaresima finisce il Giovedì Santo. Giovedì Santo è ancora tutto nella Quaresima. I 40 giorni si contano dal mercoledì delle ceneri, però evitando le domeniche, perché le domeniche non erano mai state giorno di digiuno, quindi non sono considerate di per sé effettivamente giorni di penitenza quaresimale. La Settimana Santa incomincia all'interno della Quaresima con la Domenica delle Palme e di Passione. Domenica delle Palme e di Passione. E poi nella Settimana Santa si inserisce il Triduo Pasquale dal giovedì sera ai vespri della domenica, del giorno di Pasqua. Naturalmente i primi tre giorni della Settimana Santa sono particolarmente importanti, sono solennità, al punto tale che insomma, è necessario proprio vivere secondo i testi, le letture, le preghiere che sono presentate, anche se toccassero altri santi. Per esempio qualche volta tocca l'Annunciazione o San Giuseppe, in quel caso lì vengono anticipate, o posticipate a volte l'Annunciazione o anticipato San Giuseppe. Invece, allora, la Domenica delle Palme, con la Domenica di Pasqua, potremmo dire che forma per la comunità cristiana, per i cristiani della Messa Domenicale, i due momenti del mistero pasquale. Le palme è il momento della passione e la Pasqua è il momento della risurrezione. Quindi anche per quelli che non hanno la possibilità di partecipare al Triduo Pasquale è necessario dare grande rilievo a queste due domeniche, perché per loro sono i due, diciamo così, versanti, le due rovesci, il diritto rovescio della medaglia del mistero pasquale, passione e morte e risurrezione. Allora, come si solennizza in modo particolare la Domenica delle Palme? Domenica che si chiama delle Palme di Passione, quindi già nel nome è indicato il doppio aspetto di questa festa, il doppio momento, momento della gioia, della festa, della lode, della gloria, dell'osanna, con la processione, che è una delle tre processioni liturgiche della Settimana Santa. Le palme, poi giovedì con la processione con il Santissimo a conclusione della messa in cena Domini, e la processione con il cero, la veglia pasquale, della veglia pasquale, le tre grandi processioni liturgiche. E quindi primo aspetto della festa, della gioia, la processione, e qui i documenti raccomandano di dar rilievo al momento della processione. No, si potrebbe anche non fare, ma in realtà, almeno che non sia impossibile, è necessario organizzarsi per una solenne celebrazione dell'ingresso della Quaresima, dell'introduzione della Quaresima con la processione, a imitazione proprio della festa che hanno fatto gli ebrei, i fanciulli ebrei, incontravano Gesù, andavano incontro al Signore acclamando Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi la processione. E è talmente importante che piuttosto che non farla, il documento sulle feste pasquali dice si può anche anticipare al sabato. Penso alle parrocchie che non hanno la messa la domenica, no? Anche se diciamo che la Pasqua, i Natali, eccetera, sono fuori dal rango, sono eccezioni che si può, insomma, recuperare dei celebranti per quei giorni lì, che magari non ci sono durante il corso dell'anno, ma per quei giorni lì si possono, insomma, avere, no? Si può pensare per tempo, in modo che tutte le parrocchie possono avere in maniera unitaria e solenne il grande inizio della Settimana Santa che è dato da questa processione. Tuttavia sappiate che è possibile anche anticiparla al sabato, nelle ore pomeridiane del sabato stesso. Poi, l'imitazione dei fanciulli ebrei e degli ebrei che incontravano Gesù, anche attraverso i segni, i gesti della processione, i rami di pianta verde, no? Palma, noi sono rami di ulivo, no? I rami sono benedetti proprio in vista di questa processione, per la processione, quindi da portare in processione, poi naturalmente vengono conservati, vengono portati a caso, ma non come un atteggiamento direi quasi di devozione o addirittura di superstizione, ma proprio come il segno che documenta l'ingresso nella Settimana Santa, il trionfo del Signore come è stato accolto a Gerusalemme a conclusione del suo grande annuncio della buona novella, quindi anche del Vangelo. I pastori, dice nel documento, quindi i sacerdoti, ma qui mettiamo dentro anche tutti i collaboratori o corresponsabili, perché sempre di più è necessaria la corresponsabilità anche dei cristiani, magari dei laici come voi che sono particolarmente preparati per questo, a fare in modo che si dia grande rilievo a questa giornata, in modo che la processione, la festa, sia preparata, dice il documento, e celebrata in modo fruttuoso per la vita spirituale dei fedeli. E qui proprio sull'onda, qui non dice, lo dice dopo, della preparazione dei ministri, lo dice dopo, qui mette in rilievo poi, allora, questo momento importante, la processione, ogni paese ha la sua tradizione, l'ideale sarebbe da una chiesa all'altra, ma nei paesi questo non è possibile, no? Da un luogo adatto dove ci si può raccogliere, si fa un momento di preghiera, una stazio si chiama, e da lì tutti ci si reca in processione verso la chiesa parrocchiale, quella nella quale poi si celebreranno poi tutti i riti della Settimana Santa e quindi della Pasqua. Secondo momento da curare molto bene in questa giornata è la passione, la proclamazione della passione, no? A curare che ci siano i lettori. La passione sapete che si proclama con almeno tre lettori, se c'è il sacerdote naturalmente perché c'è la messa, lui farà la parte di Cristo, poi abbiamo la parte del cronista e poi la parte del popolo di tutti gli altri, insomma, che appartengono, che insomma vengono come così protagonisti nella proclamazione della passione. Naturalmente pensare anche a come viene strutturato il momento, no? C'è l'ambone, ma di solito non è sufficiente l'ambone. Bisognerà preparare anche altre due postazioni vicine, o che almeno i due ministri abbiano il microfono, magari tenendo anche in mano il libro della Passione. Sapete che è pubblicato a parte per le celebrazioni della Settimana Santa il libretto rosso dal quale si legge in maniera dialogata la Passione. Quindi, anche per dare senso forse di più unità, eccetera, più che portare tre leggii, uno potrebbe tenere l'ambone e gli altri due, importante che abbiano l'asta del microfono e poi leggono e tengono in mano il libro. Potrebbe essere anche più focalizzato il centro, il cuore, insomma, della proclamazione della passione. E anche qui è opportuno che una volta all'anno, anzi saranno due volte perché c'è anche Venerdì Santo, il popolo di Dio abbia la possibilità di udire in maniera integrale, cioè tutta la passione, no? Anno A secondo Matteo, anno B secondo Marco, anno C secondo Luca. Questa è la passione più breve perché è quella secondo Marco. Sapete che c'è anche la forma breve, però è da raccomandare che tutti i cristiani in questi due giorni insomma abbiano la possibilità di ascoltarla intera, per cui la preoccupazione nell'organizzazione della Settimana Santa non è di fare il minimo, ma di fare tutto il possibile, tutto quello che pensiamo che sia davvero fruttuoso, anche magari con un po' di sacrificio, perché questo richiede anche la preparazione, richiede anche un incontro probabilmente prima della Settimana Santa di tutti quelli che hanno qualche parte, qualche ruolo, qualche compito in una delle celebrazioni della Settimana Santa, in modo che tutto sia ben prima pensato, programmato e dopo possa essere attuato nel migliore dei modi. Ci sarà ben che c'è sempre qualche problema, ma perlomeno che nella grande struttura sia tutta già preparata e pronta. Quindi l'integrità della passione, i due momenti, dare grande rilievo alla processione, naturalmente qui il coro è importantissimo, perché la processione va fatta cantando, Osanna, beato colui che viene nel nome del Signore, eccetera, quindi qui il coro ha un grande ruolo, un grande compito, una grande responsabilità, perché la liturgia si celebri in canto, con canti particolarmente significativi, possibilmente proprio quelli che vengono indicati dal Messale, perché allora riportano gli stessi testi della liturgia. Va bene, e poi allora processione e passione, i due grandi momenti della Domenica delle Palme. Poi entriamo nel triduo pasquale. Allora qui non so se è ancora penetrato profondamente tra la gente l'idea che è la festa fatta in tre giorni, non è un triduo che prepara la Domenica di Pasqua. Non è come i soliti tridui che si fanno per la sagra, per altre occasioni della parrocchia, ma è una festa celebrata in tre giorni. È una novità di per sé perché prima della Riforma questi riti li celebrava soltanto il parroco la mattina in chiesa, erano mattutini, quindi non c'è forse ancora dappertutto nella mentalità che sono tre giorni molto importanti. È solennità sia il venerdì che il sabato, che la domenica, i tre giorni del triduo, anche se, come sappiamo, di per sé non è precetto. La sabato e la domenica, naturalmente, la Pasqua sì, ma non il giovedì e il venerdì. Allora, triduo, già nel nome si capisce come è distribuito, Sant'Agostino lo chiama molto precisamente, triduo del Signore, crocifisso, sepolto e risorto. Quindi non è giovedì, venerdì e sabato, ma è venerdì, sabato e domenica, il triduo. Soltanto che come nelle grandi feste si comincia la sera precedente, no? Il racconto della passione comprende sempre anche la cena pasquale che si celebra il giovedì sera. Quindi il triduo pasquale comincia con il giovedì sera, che è già tutto orientato sul venerdì, no? È la cena pasquale di Gesù, che di per sé è già un momento di passione, come sappiamo, che poi si prolunga nel venerdì, completamente, primo giorno del triduo, sabato, secondo giorno del triduo, e soltanto trascorso il sabato, alla sera del sabato, scesa la notte sul giorno del sabato, si dà inizio alla veglia pasquale. Ecco, dunque, allora, i grandi misteri dell'umana redenzione, la Chiesa li celebra ogni anno dalla messa vespertina, chiamata nella cena del Signore, fino ai vespri della domenica di Pasqua di risurrezione. Qui il documento mette in rilievo anche l'importanza del digiuno in due di questi giorni. Beh, obbligatoriamente nel venerdì della Passione del Signore, è giorno di digiuno e di astinenza, già preannunciato nel Vangelo, quando lo sposo vi sarà tolto, allora digiuneranno, ha detto Gesù, no? Quindi è il digiuno perché lo sposo è stato tolto alla Chiesa. E è consigliabile anche il Venerdì Santo come preparazione della grande festa della Pasqua. Poi il documento celebrazioni, preparazione delle celebrazioni, raccomanda anche nel triduo pasquale di mettere in rilievo le celebrazioni minori guidate da laici. Quali sono le celebrazioni minori? Sono quelle della mattina. La mattina del venerdì e la mattina del sabato. Idealmente sarebbero le lodi della mattina del venerdì santo e le lodi del sabato santo. Ecco, se non è possibile le lodi, almeno un momento di preghiera, di adorazione o di l'ora della madre, per esempio, sto pensando nel sabato santo. Maria è l'unica che ha conservato la fede in quel giorno nella Chiesa, no? Quindi questo richiamo anche alla vicinanza, alla partecipazione di Maria nel mistero della redenzione. Comunque qui allora mette in rilievo queste celebrazioni delle lodi matutine e ci sarebbe anche l'ufficio delle letture, questo è già più complicato da compiere, però almeno i segni dell'ufficio delle letture si chiamava l'ufficio delle tenebre. Perché? Perché c'era il candelabro e si spegnevano le varie candele, le varie luci, come a dire Cristo che è la luce muore, a un certo punto il mondo rimane senza luce. Questo è molto importante perché poi sarà ripreso nella veglia pasquale quando si accende la nuova luce dal fuoco nuovo e il cero pasquale. Questo ufficio, dice il documento, una volta chiamato delle tenebre, forse gli anziani ricordano l'ufficio delle tenebre, conservi il dovuto posto nella devozione dei fedeli per contemplare in pia meditazione la passione, morte e sepoltura del Signore. Ecco, poi qui, prima di cominciare il triduo, fa anche il discorso della preparazione dei ministri, quindi fare in modo che ogni comunità cristiana abbia un incontro specifico di preparazione al triduo pasquale, al quale sono chiamati tutti i lettori, al quale sono chiamati i cantori, i ministri straordinari della comunione, le guide liturgiche, perché tutto sia organizzato e possa riuscire bene. A parte ci sarà anche l'incontro per i chierichetti, perché è molto impegnativo anche per i chierichetti. Nel gruppo dell'animazione ci sarà l'animatore dei chierichetti, ma poi a parte anche la preparazione dei chierichetti. Qui i pastori, o comunque le persone che sono più preparate in questo compito, abbiano cura di spiegare il significato e la struttura dei riti e di prepararli a una partecipazione attiva e fruttuosa. L'altro richiamo è l'importanza del canto nelle celebrazioni del triduo, perché il canto coinvolge pienamente la persona, non solo l'aspetto intellettuale ma anche l'aspetto del sentimento, del cuore, tutta la persona è coinvolta quando si canta. E qui mette in rilievo due o tre aspetti che forse li richiamo, tanto perché sappiate che sono importanti. I primi tre che il documento richiama non sono canti da fare tutti insieme nel senso di un canto lungo, di un inno, ma sono risposte, ritornello o versetto con risposta. Il venerdì santo voi sapete che c'è la famosa preghiera, grande preghiera universale nel giorno della morte del Signore con 10 intenzioni. Allora qui la raccomandazione è quella di invitare col canto il popolo a pregare, cioè si introduce l'intenzione e poi il cantore dice preghiamo fratelli in canto, preghiamo fratelli, e poi la risposta noi ti preghiamo, ascoltaci o Signore. Cioè se la preghiera universale ha questo elemento risulta più intensa, più partecipata e insomma più compresa anche da chi insomma, la vive. Quindi, ecco, per dire una cosa molto semplice, l'invito alla preghiera, preghiamo fratelli, per i tribolati, per i governanti, preghiamo fratelli e tutti, noi ti preghiamo, oppure anche Kyrie eleison, a seconda di come è organizzato nella parrocchia. Poi l'altra importante da cantare, perché dà tutto un altro significato al momento celebrativo, è quando c'è nel Venerdì Santo l'ingresso della croce per l'adorazione, quando viene o svelata oppure portata all'ingresso della chiesa. A un certo punto il sacerdote la eleva, ecco il legno della croce, adesso fu appreso il Cristo salvatore del mondo, e adoriamo, che sia corale, no? Che ci sia veramente tutta l'assemblea, perché è un momento tipico e unico della celebrazione, molto importante questo, no? E per far capire e far vivere l'importanza, questo è molto importante da mettere in rilievo. Probabilmente lo fate, ma lo richiamo perché è importante. E poi la stessa cosa, sempre, non grandi canti, ma ritornelli, versetto con ritornello, nella processione col cero. Anche qui non recitato. Se ci sono i tre momenti, si entra in chiesa, tutto è spento, l'unica luce è Cristo, luce, è Cristo luce del mondo. Sacerdote o il cantore, se non può cantare sacerdote, Cristo luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Anche questa, no, venite adoriamo, no, dunque, sì, andiamo grazie a Dio. Che sia anche questo un canto. E poi, sempre, invece, durante la celebrazione della veglia, al momento battesimale, quando c'è l'aspersione con l'acqua benedetta, il canto, questo grande canto, ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Questo è un canto veramente molto importante che tutta l'assemblea è chiamata ad elevare insieme. Va bene. Poi naturalmente ne metto in rilievo altri, due. Il giovedì santo, nella messa a cena Domini, c'è la raccolta del pane per amor di Dio. Vedete che sono quelle raccolte delle offerte, scatolette. Ecco, che venga portata in maniera solenne. La processione è molto importante dei doni in quel giorno lì. E l'inno che viene raccomandato, dov'è carità e amore. Stavolta è proprio scritto perfino sul messale con le note. Sul messale c'è anche il testo Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Oppure, dov'è carità e amore, dice Dio. La raccomandazione è cantare questo canto mentre si porta il frutto, dovrebbe essere, no? Il frutto della penitenza quaresimale che viene donato perché porti sollievo, insomma, a chi ha bisogno del nostro aiuto. E poi, sempre nel Giovedì Santo, curare la processione conclusiva, che è un'altra processione liturgica, che accompagna il Santissimo dalla mensa dell'altare al luogo dell'adorazione o della reposizione, come si sa, no? Magari i bambini della prima comunione, i religiosi, che c'è un piccolo gruppo, una piccola processione, che, o quelli della lavanda dei piedi, anche se c'è la lavanda dei piedi, che accompagnano il Santissimo e fino al luogo della reposizione si fermano in adorazione e danno inizio poi, come sappiamo, all'adorazione del Giovedì Santo. L'ultimo aspetto generale, dopo li passo in rassegna uno per uno i tre giorni, sul Triduo in genere, qui è il discorso delle celebrazioni del Triduo dove non c'è il parroco, come si fa dove non c'è il parroco che può celebrare il Triduo. Il numero 43, l'ho riportato, c'è anche sul calendario. Lì il discorso è diverso dalla città e dai paesi, perché naturalmente si tiene conto anche delle città. In città ci sono tantissime messe. Allora, quel giorno nel Triduo Sacro vengono tutte tolte, Triduo Pasquale, vengono concentrate nelle chiese parrocchiali, non nelle rettorie. Qui, per esempio, parrocchia del Duomo ha anche varie chiese, all'Annunziata, via Berenzani, San Saverio, eccetera, sono chiese, rettorie, diciamo. Allora, queste non celebrano, tutti vengono al centro, vengono in Duomo. Allora, per le città, e poi pensate a tutti anche i conventi che hanno tutte le loro messe, no? Anche qui, perché dice così, è conveniente che tutte le piccole comunità religiose, sia clericali, sia non clericali, o anche comunità laicali, altri gruppi, prendano parte al trido nelle chiese maggiori. E qui non c'è problemi, non c'è difficoltà, perché le suore del Sacro Cuore vengono in Duomo, quelle delle canossiane vengono in Duomo, le varie comunità religiose vengono. Per quanto riguarda i paesi, dove più parrocchie sono affidate a un solo presbitero, è opportuno per quanto possibile che i fedeli si riuniscano nella chiesa principale per partecipare alle celebrazioni. Pensate che è stato scritto nel 1988, quindi sono anni che si lavora e che si va in questo senso, no? Quindi già da molto tempo. Cioè, fare il possibile che le piccole comunità dove non è possibile radunarsi perché la chiesa è troppo piccola, non si può far arrivare tutti gli altri paesi. L'ideale sarebbe la rotazione, perché allora, se c'è la rotazione, insomma un anno da una parte e un anno dall'altra è anche più facilmente accettabile. Ma siccome succede che tante volte sono piccoli paesi, non posso neanche ospitare la rotazione, perché la gente non ci starebbe. Allora, radunarsi nella chiesa principale. Però, c'è anche questo aspetto di per sé, no? È possibile di per sé binare, cioè ripetere il triduo. Già allora avevamo pensato a questo. Dice, scrive così, per il bene dei fedeli, dove al parroco è affidata la cura pastorale di più parrocchie, nelle quali i fedeli partecipano numerosi e possono svolgersi le celebrazioni con la dovuta cura e solennità, insomma è un paese, non è tanto grande, però la gente viene, ha il suo coro, ha i suoi cantori, ha i suoi lettori, ha i ministri della comunione, c'è tutto, allora in quel caso lì se è possibile farlo il triduo. Qui dice è possibile ripeterlo, gli stessi parroci possono ripetere la celebrazione del triduo. Avete capito qui i due poli, no? Idealmente fare il triduo laddove è possibile essere raccolti e che ci sia naturalmente la gente, i vari ministeri, che tutti si sentano a casa propria in quel contesto lì. Quindi i lettori non sono i lettori che vengono da fuori, ma sono i lettori della comunità che leggono lì e che magari sono di un altro paese, così i cantori, così i ministri della comunione. Dove è possibile, certo se c'è il sacerdote si può fare, anche se magari deve ripetere il sacerdote il triduo due volte. Andiamo adesso direttamente, vedo che ci manca già un quarto a mezzogiorno, nel triduo pasquale, nel giovedì santo. Allora, se è possibile appunto favorire la partecipazione centrale e l'unitarietà del triduo, possibilmente, non da una parte il giovedì, dall'altra il venerdì e dall'altra sabato, no, ma l'unitarietà del triduo, perché la Pasqua non è il giovedì, quel paese lì pensa che la Pasqua sia il giovedì, quell'altro pensa che sia il venerdì, quell'altro pensa che sia il sabato. La Pasqua è insieme, passione e risurrezione, quindi tutti gli aspetti devono esserci per celebrare la Pasqua. Non si può dire che ho fatto Pasqua se ho fatto venerdì santo, no? E neanche se ho fatto il giovedì santo, no? Capite? Quindi l'unitarietà del triduo. E dopo naturalmente, possibilmente a rotazione, per venire incontro a tutte le comunità, perché ci sono tante situazioni in cui si può ruotare. Ospedaletto con i paesi lì, penso che si può anche ruotare, le chiese sono simili. Va bene, allora, l'apertura del giovedì santo è la sera, quindi è come la messa prefestiva del sabato nelle altre domeniche. Giovedì santo è come i primi vespri, l'apertura, grande inizio della Pasqua. Inizia il triduo e si fa memoria della cena pasquale di Gesù, nel quale Gesù appunto ha istituito l'Eucarestia, si è dato in cibo agli apostoli e ha chiesto agli apostoli di ripetere, di fare nel corso dei secoli sempre questo rito, questa celebrazione, in pratica l'istituzione dell'Eucaristia, la messa. I tre misteri del Giovedì Santo sono allora l'istituzione dell'Eucaristia, l'istituzione del sacerdozio, fate questo in memoria di me, ecco, ha comandato agli apostoli e ai loro successori di continuare il suo ministero sacerdotale, quindi istituzione del sacerdozio e il rito del mandatum, il comandamento nuovo, amatevi come io ho amato voi. La lavanda del piedi è il mandatum, è un mandatum, è molto più bello che lavare i piedi, lavare i piedi, no? È il comandamento nuovo, che poi si realizza a cominciare dalla lavanda dei piedi, ma il vero amore di Gesù non sarà mica lì, no? È quando dà la vita, è poco dopo, è sulla croce. Certo che comincia lì il servizio, ma il servizio vero, la vera umiltà, è quando dà la vita morendo sulla croce. Quindi i tre momenti, messa si celebra nelle ore vespertine, nel tempo più opportuno per una maggior partecipazione della comunità. Quindi la messa, calcolare l'ora più adatta perché la gente possa partecipare. Poi un'unica messa, quindi per antichissima tradizione il Giovedì Santo in parrocchia non c'è nessun'altra messa, unica sia la messa, ci fosse anche un funerale, niente messa, solo liturgia della parola. Unica è la messa, per antichissima tradizione, quella dell'istituzione dell'Eucaristia, del sacerdozio e del comandamento nuovo del Signore. Poi, l'altra raccomandazione qui riguarda il luogo dell'adorazione, Giovedì Santo. Si riservi una cappella o un altare per la custodia del Santissimo e si orni in modo conveniente, perché possa facilitare l'orazione e la meditazione. Allora, certe chiese hanno una cappella, non tutte le chiese hanno una cappella. Allora, un altare. Bisogna allora preparare l'altare in maniera tale che diventi accogliente per il Santissimo e che diventi ornato, illuminato, con fiori, eccetera, per il momento dell'adorazione, per l'adorazione della notte del Giovedì Santo. L'altro aspetto qui che mi ha messo in rilievo è la lavanda dei piedi. Qui non va nell'ordine celebrativo, purtroppo, certo l'adorazione vi è dopo, la lavanda dei piedi è dopo l'omelia, quindi sarebbe prima, certamente, no? La lavanda dei piedi che viene fatta e sta a significare il servizio e la carità di Cristo. Cristo che venne non per essere servito, ma per servire. Quindi è una lezione di servizio e di umiltà, e è data soprattutto a coloro che sono in autorità nella Chiesa, perché è il Papa, è il Vescovo, è il Parroco, no? Che deve dare l'esempio, è lui che deve guidare la lavanda dei piedi. È una lezione di carità. Dicevo prima, è già un'anticipazione della passione, perché la prova vera della carità e del servizio sarà la morte in croce. E qui è bene che dove è possibile si faccia la lavanda dei piedi. Come sapete, nel 2016 c'è stato un rinnovamento in questo rito. Fino al 2016 la lavanda dei piedi, a imitazione di Gesù che ha lavato i piedi agli apostoli, ai 12, si ripeteva ancora, no? Lavanda dei piedi a 12 uomini. Ecco, Papa Francesco ha voluto che questo diventasse un momento più coinvolgente per tutta la comunità, per cui trovate in quella nota, con le parole piccole, sul calendario, che appunto Papa Francesco ha chiesto che si modifichi questa rubrica dicendo non più i 12 uomini, ma un gruppetto di fedeli. Si è data un gruppetto di fedeli e poi spiega uomini e donne, giovani e anziani, sani e malati, religiosi e laici. Quindi un gruppetto può essere sempre 12, in Duomo facciamo sempre 12, ma con questa possibilità, con questa variante. Qui la raccomandazione della Quaresima di fraternità, prima diceva del canto dov'è carità e amore, ma che ci sia il momento dell'offertorio, della processione offertoriale, con la raccolta, e quindi si porta all'altare il pane, l'iniziativa un pane per amor di Dio. Poi l'altra raccomandazione riguarda i ministri della comunione. Dice, per gli infermi che ricevono la comunione in casa, è più opportuno che l'Eucarestia, presa al momento della comunione, sia portato loro dai ministri straordinari o dai diaconi dove ci sono, perché possono così unirsi in maniera più intensa alla Chiesa che celebra. Questo non è un ordine tassativo, perché dipenderà dai malati, non da voi. Però la proposta sì, si può fare. Allora, se voi che siete ministri della comunione, potete mettervi a disposizione a dire, guarda, quella sera lì, se tu sei contento, io posso portarti la comunione, proprio in collegamento con la messa dell'istituzione dell'Eucarestia della parrocchia, in collegamento con la cena pasquale di Gesù che viene rinnovata nella sua grazia nella nostra parrocchia. Va bene, poi qui della processione con il Santissimo l'abbiamo detto prima, che sia curata, che ci sia un gruppetto già preavvisato, preavvertito, altrimenti tutta la parrocchia non si muove, bisogna che siano organizzate queste cose, e il canto che accompagna la processione, le torce col bicchiere eccetera che accompagnano il Santissimo, no? E poi l'altro aspetto riguarda il luogo della reposizione. Il sacramento venga custodito in un tabernacolo chiuso. Allora, se si va su un altare che non è una cappella, bisogna trovare il modo che sia un tabernacolo chiuso. Non si fa l'esposizione, naturalmente. Il tabernacolo non deve avere la forma del sepolcro. Questo lo dice perché anticamente si faceva la sera del venerdì, e quindi giustamente era la morte del Signore, era il sepolcro. E adoravano Cristo morto. Ma adesso la verità del Signore non è questa. Non è il sepolcro, perché non si può pensare alla morte prima della morte, no? La celebrazione della morte sarà il giorno dopo, quindi qui non è il sepolcro, ma è il luogo dell'adorazione. Non deve avere la forma del sepolcro, deve però essere addobbato, abbellito, illuminato, eccetera, ben preparato. E poi l'altro discorso è il momento dell'adorazione, che qui è raccomandata dal Vangelo, da Gesù stesso, alla fine della cena Domini. Gesù aveva detto, l'abbiamo sentito prima nel racconto, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Poi dovrà dire, neanche un'ora avete potuto vegliare con me, fra resto, fra virgolette. Allora si invitino i fedeli a trattenersi dopo la messa nella cena del Signore per un gongolo spazio di tempo per la dovuta adorazione al Santissimo. Anche qui bisogna che sia pensata e programmata, altrimenti sono qui 5 minuti e poi tutti se ne vanno, no? Che sia programmata. E come materiale cosa si può leggere? Allora, dice, si può leggere proprio il testamento spirituale di Gesù, quello che Gesù ha detto nell'ultima cena. Nella messa si legge un tratto brevissimo, ma non è solo il comandamento dell'amore, c'è tutto il discorso che Gesù fa, è chiamato il discorso testamento spirituale, che è la grande preghiera con la quale si congeda da noi, da questo mondo. Dal Vangelo di San Giovanni, a tratti leggere pezzetti del capitolo 13 e 17 del Vangelo di San Giovanni. Va bene, terminata la messa viene spogliato l'altare della celebrazione. È bene coprire le croci della Chiesa, vabbè, c'è la spogliazione, le croci della Chiesa, a meno che non sia già stato fatto questo nella domenica precedente. Siamo arrivati a mezzogiorno, quindi le comunicazioni le facciamo il pomeriggio. Eventualmente quella più importante riguarda le guide, no? Più che altro, dopo la riprenderò con ampiezza, Vescovo aveva questa preoccupazione che non si confondesse la celebrazione della messa con le celebrazioni guidate dalle guide in assenza del presbitero nella domenica. Il problema grosso era la domenica. E il vescovo ritiene che al momento non c'è ancora bisogno di una celebrazione domenicale fatta da laici, perché i sacerdoti possono organizzarsi in maniera tale di assicurare la celebrazione della messa o il sabato o la domenica nelle parrocchie. Allora è stata abolita quella che era le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero, che in alcune parrocchie si facevano. Questo è il discorso. Poi, per quanto riguarda le celebrazioni feriali, allora, nel rito della liturgia della parola ci dovrebbe essere qualche accorgimento per farlo distinguere dalla messa, che non sia proprio uguale alla liturgia delle parole della messa. In pratica, per voi, consiste nel fatto che togliete l'atto penitenziale. Si fa l'introduzione e poi si va subito alle letture, in modo che non è. E naturalmente non c'è lo scambio della pace, perché quello è un segno di Pasqua, è un segno anche dell'Eucaristia. Poi, l'altro discorso, poi però le cose, queste sono anticipate, poi verranno dette, fra il resto in autunno ci sarà un incontro col Vescovo quando c'è l'istituzione delle nuove guide, che fra l'altro lui vorrebbe chiamare della preghiera più che liturgiche, che di per sé non va male perché amplia anche il discorso, no? Perché preghiera comprende la preghiera liturgica, ma comprende anche la preghiera non liturgica. Pensiamo alla Via Crucis, pensiamo al Rosario, pensiamo alla Via Lucis, pensiamo all'adorazione, quindi così, preghiera liturgica. E poi nelle celebrazioni feriali, dove non c'è messa, quando c'è la messa si fa tutto regolare con la comunione, ma dove non c'è messa e guidano i laici, la comunione una volta alla settimana, oltre alla messa, nei giorni feriali. Nelle altre volte, liturgia della parola con comunione spirituale, ma non sacramentale. Bene, allora intanto vi ringrazio che ci siete, andiamo a pranzo, saluto e trasmetto gli auguri a quelli che non possono fermarsi, di buona Pasqua e arrivederci più avanti.